The Fed's out of options. Rate cuts, money printing, balance sheet reversals. They call it policy, but it's really panic. This is in-game economics, where hope replaces discipline and the illusion of control finally breaks. They're not cutting rates because things are strong. They're cutting because the system is cracking. Inflation's eating savings. The labor market's stalling. Confidence in the dollar is fading fast. For decades, the Fed built a house of paper. Now they're striking the match that could burn it all down, leaving you to pay the price. When's the last time you actually held the wealth you've spent your life working for? My friends at Noble Gold Investments have been helping Americans move from paper wealth into real tangible assets. Numbers on a screen can disappear, but physical gold and silver, they've outlasted every crisis in history. Visit NobleGoldInvestments.com and get your free wealth protection kit today. That's NobleGoldInvestments.com for your free wealth protection kit. Discover how simple it is to protect your future.
Past performance may not be indicative of future results. Investing in precious metals, including gold, involves risks. Consult with your tax attorney or financial professional before making an investment decision.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio, un panel tematico dell'edizione 2025 di Strani Mondi. Incontro con Giorgio Chinnici. Laureato in ingegneria elettronica a Palermo e in fisica a indirizzo teorico a Milano, è autore di diversi libri di divulgazione scientifica, tra cui La stella danzante, EPLI 2016, Turing, l'enigma di un genio, EPLI 2016, Guarda caso, I meccanismi segreti del mondo quantistico, EPLI 2017, Il labirinto del continuo, numeri, strutture, infiniti, EPLI 2019, Il sogno di Democrito, l'atomo dall'antichità alla meccanica quantistica, EPLI 2020, Il segreto del nucleo, il mondo nel cuore della materia, Codice 2023, e il recente Lo specchio del tempo, simmetrie, inversioni e leggi della fisica. Codice 2025. È anche grande appassionato di scacchi e cultura scacchistica e a riguardo ha scritto diversi articoli ed è autore del libro Nere notti e bianchi giorni, Bobby Fischer e la sfida del secolo, Messaggerie scacchistiche 2022. Si dedica con entusiasmo alla divulgazione, con numerose conferenze, nell'intento di contribuire alla diffusione della cultura scientifica in quanto aspetto essenziale del bagaglio culturale di tutti. Nella prima parte di questo episodio, l'intervista esclusiva all'autore a cura di Astrovale 42. Nella seconda parte il panel, registrato il 12 ottobre 2025. Il mistero del tempo nella scienza e nella fantascienza. I millenari interrogativi filosofici circa l'essenza del tempo sposano con la teoria della relatività nella scoperta di fenomeni di grande suggestione, come la dilatazione temporale e il paradosso dei gemelli. Si può viaggiare davvero nel tempo, nel passato come nel futuro? La causalità può essere violata? Sono le domande che affiorano alla nostra mente e che stimolano un fecondo interscambio tra la scienza e la letteratura fantascientifica. Con Giorgio Chinnici ed Emanuele Manco. Podcast realizzato in collaborazione con Strani Mondi. Buon ascolto!
Siamo qui con Giorgio Chinnici, che è un grande divulgatore scientifico, ma soprattutto in fisico e ingegnere elettrico. Io sono molto emozionata perché l'intervista più difficile l'hanno lasciata a me, quindi quella dove devo dimostrare di essere un po' intelligente e non fare domande banali e stupide. Quindi grazie per l'intervista e grazie soprattutto della pazienza.
È un piacere.
Ma quindi, per sciogliere un po' la mia tensione, dici, come è poi iniziato tutta questa parte comunque della divulgazione scientifica? c'è stato un momento in cui hai capito che volevi raccontare la scienza al grande pubblico?
Sì, che è stato, diciamo, un momento quasi casuale, nel senso che, vabbè, premesso che io sono sempre stato un grande appassionato della scienza di base, in questo caso della fisica di base, che un po' questa cosa un po' contrasta con l'idea dell'ingegnere, che invece uno che è rivolto alla pratica, no? E poi tra l'altro io nella mia vita lavorativa ho fatto quello. E però proprio questo ha dato l'avvio di questa cosa, perché a me sostanzialmente è sempre piaciuto capire le cose. Allora, un bel momento mi ero messo a cercare di capire delle cose che non capivo e che non erano spiegate da nessuna parte, no? E che io dicevo, vabbè, ma allora o sono scemo io o sono scemi loro, non lo so, cioè, vabbè. Insomma, alla fine, capita questa cosa, ho detto, beh, però, visto che non c'è da nessuna parte, io la scrivo, ma la scrivo per me. Poi ho detto, vabbè, però, se queste 10 pagine poi volessi farle leggere, ci vuole un qualcosa prima che introduce. Allora ho scritto delle altre pagine prima. Dico, però poi da queste qui si va a finire a... E allora ho scritto delle cose dopo. Ho detto, vabbè, ma questo qui forse magari posso farne un libro, no? E così, siccome sto libro è venuto bene, diciamo, un po' scoperto il fatto che, oltre a capire le cose, io ci mettevo una certa arte nel cercare di farle capire agli altri, no? In maniera divulgativa, quindi non agli specialisti, è venuto fuori sto libro, che poi è stato pubblicato da Hoepli, e da quello poi c'è stata tutta una sequenza, perché ho detto, beh, ma allora prendiamo anche altri argomenti e così via, e così via. E così, quindi, questa è l'origine della cosa, che se vuoi un po' cosa, cioè, non è che io mi sono alzato la mattina e ho detto, vabbè, ma io potrei... No, è nata in questo modo qua.
Infatti, cioè, vabbè, io sono molto emozionata perché comunque, essendo comunque una persona, un fisico, quindi una persona che ha studiato, ti aspetti sempre di parlare con una persona comunque molto intelligente, io molto terra terra, quindi dici, ma allora, come avrà iniziato a scrivere il suo libro? Oddio, avrà fatto delle ricerche, avrà fatto... Oddio, invece sei partito da una piccola cosa per poi ampliare...
E poi farla diventare grande, sì, in effetti...
Invece io penso che uno parte già dalla
così.
Grande cosa.
No. Quello semmai è venuto poi per gli altri, il proseguo, non so, per esempio per gli ultimi libri, allora lì c'era l'idea di certi argomenti che magari non erano argomenti importanti ma anche vasti, che non erano ben trattati a livello divulgativo, almeno in italiano. Per esempio, uno di questi è il nucleo, no? Che tra l'altro era, quando è uscito il mio libro che si chiama Il segreto del nucleo, non, era anche, diciamo, un argomento, chiamiamolo, di moda tra virgolette, perché è uscito il film Oppenheimer, tutte queste cose qua, no? E quindi quello, poi la stessa cosa è successa, quindi questo qui è un argomento che come nome di argomento è piuttosto noto, la fisica nucleare. Come divulgazione non era presente. Poi l'altro che ho scritto, che è l'ultimo che verrà, diciamo, di cui parlerò domani e che sarà disponibile, invece Lo specchio del tempo, invece lì parlo di questa cosa delle simmetrie, quindi lo specchio, cosa fa lo specchio, le simmetrie in fisica e quindi anche quelle del tempo, inversione del tempo, argomenti che hanno molti punti in contatto con la letteratura fantascientifica in generale, fantastica.
Sì.
Anche questo è una roba che non è trattata in altre opere divulgative.
Giorgio, per cui il tuo approccio, diciamo, è più simile, più che i grandi divulgatori anglosassoni, è più simile a un approccio stile agli Angela, per cui te cerchi di dare uno strato, diciamo, già che può soddisfare la sete di conoscenza dei tuoi
lettori, sì.
E eventualmente te dai gli strumenti se vogliono più approfondire, mentre invece gli anglosassoni sono un po' più, diciamo, più verticali, passami il termine ingegneristico.
Sì, e guarda, tu hai azzeccato esattamente, cioè direi che questo paragone che fai calza molto, cioè io mi definirei più vicino a uno stile di Piero Angela che non a quelli dei famosi divulgatori.
Di Bryson, tanto per fare un nome,
sì,
su tutti. Ecco.
Sì, esatto. Come, assolutamente sì.
E sento che hai parlato di un... cioè, tu comunque utilizzi un linguaggio molto, cioè, accessibile, quindi semplice. Come fai a trovare l'equilibrio tra il rigore scientifico e il linguaggio accessibile?
Questo qui infatti è il punto della questione. Cioè, effettivamente non è facile, perché oltre a pormi l'obiettivo di essere chiaro, io mi porgo anche l'obiettivo di essere rigoroso dall'altra parte, cioè di dire delle cose che sono assolutamente, diciamo così, scientifiche, non parlare tanto per parlare, ecco, o scrivere tanto per scrivere. Quindi effettivamente c'è da fare una mediazione tra queste due cose. Ora, io credo che questa cosa sia possibile. Chiaramente, adesso non è che sono l'unico a farlo, ovviamente, no? Però d'altra parte non sono neanche tutti che riescono,
esatto,
a fare questa cosa, perché
infatti
c'è chi diciamo pende sul piatto della parlata. Quindi alla fine, come scienza, uno dice sì, vabbè, tutto bello, mi sono divertito, ma alla fine che cosa ho capito, che cosa ne so adesso di più dell'argomento scientifico? Ti rimane la quella in bocca. Dall'altra parte invece c'è l'opposto a questo, che è quello che scrive un libro che somiglia molto ad un manuale, no? Per cui se uno è nel campo, magari lo trova più chiaro di quelli che possono essere certi manuali così universitari o scolastici, però questo restringe, diciamo, il campo dei lettori, no?
Esatto.
Ora,
il grande mio problema.
Quindi questo qui è. Quindi la mediazione tra queste due cose ovviamente poi richiede un impegno da parte del lettore. Cioè, io scherzando dico sempre che i miei libri non sono di quelli che si leggono sotto l'ombrellone in spiaggia, no? Allora la premessa assoluta è che uno deve essere interessato all'argomento. Dopodiché, se è interessato e si mette lì, legge, riflette sulle questioni che vengono proposte, allora poi alla fine veramente ha fatto un passo nella comprensione di questa cultura della scienza, a cui io credo molto, perché la cultura è stata in Italia almeno artificialmente suddivisa in cultura umanistica e cultura scientifica, no? Cosa che non è vera. Cioè questa netta distinzione, oltre che essere artificiale, è anche controproducente, perché in realtà queste due culture sono interallacciate e hanno sempre contribuito l'una all'altra, no? Dopodiché io penso che tutti quanti, così come hanno una cultura, non so, sapere chi è Dante, cosa ha scritto, perché, eccetera, eccetera, la stessa cosa è sapere qual è la nostra conoscenza come genere umano attuale del mondo e come la si applica nella tecnica, perché queste sono cose che poi ci consentono di fare anche decisioni, ragionamenti chiari, no? Quindi è importante.
Infatti tu non racconti soltanto di formule e numeri nei tuoi libri, ma tu parli anche di filosofia, diciamo, e di storia, quindi...
Sì.
Come spieghi queste cose? Come riesci a unire comunque formule matematiche con la fisica? Una persona che comunque come me, che magari non ha studiato molto, pensa che ci sia un distacco tra le due cose.
No, invece non c'è, perché l'idea di base della fisica e quindi della scienza di base, contrapposta a quella applicativa, non perché l'applicativa non sia da prendere in considerazione, io stesso insomma ho lavorato come ingegnere, allora, però diciamo è quell'idea molto antica di comprendere la struttura del mondo e quindi di noi stessi, quella che appunto una volta si chiamava filosofia naturale. Il termine scienziato è nato solo nell'Ottocento, alla fine Settecento, insomma. Newton, che è uno dei giganti della rivoluzione che ha portato, del pensiero che ha portato alla scienza moderna, in vita è stato sempre chiamato e definito filosofo naturale. Scienziato e scienza era una parola che non esisteva, è nata dopo, no? Quindi questo ti dice come la parola filosofia non sia affatto scissa da questa cosa, perché in entrambi i casi si intende quel tentativo di comprendere il mondo. Quindi così è.
Per cui, Giorgio, allora, onore al merito, leggendo le tue opere viene fuori chiaramente quello che tu hai, un approccio secondo me personalmente particolarissimo, chiamiamolo di divulgazione tecnico-filosofica, passami il termine, non mi dici altro
ci
buono.
Sta.
In un paese come l'Italia, che tante volte viene detto che avendo questo, secondo me sbagliatissimo, presupposto a partire da questo nostro retaggio, se vuoi, umanistico,
sì,
più che tecnico,
sì,
anche se è vero che la storia smentisce, perché gli italiani sono dei grandissimi tecnici
e dei grandissimi scienziati, certo, anche.
Te come ti poni?
Allora, io mi pongo nel modo che ho detto prima, cioè questo è stato sempre un difetto della storia culturale italiana, perché questa suddivisione, ripeto ancora, artificiale, e non solo suddivisione, ma anche questo dare una prevalenza alla cultura umanistica, viene da tutta una storia che risale a Giovanni Gentile, filosofo che diciamo si era occupato di istruzione, credo sia stato anche ministro dell'istruzione,
sì,
in qualche,
sì,
governo, e quindi risale a quello, no? Ma in realtà è una cosa che piano piano si cerca di superare anche in Italia, perché sono, cioè io lo faccio in prima persona, però mi sembra che fortunatamente sì, ci siano segnali di diffusione di questa idea, che le due cose sono in realtà, oltre che due facce della stessa medaglia, sono due fonti che si alimentano a vicenda. D'altra parte, senza andare indietro nel tempo a considerare quelli che erano tutto, cioè tuttologi non nel senso dispregiativo moderno, ma tuttologi davvero, come non so, un Leonardo, o, ecco, ma se rimanendo ancora nell'ambito moderno o poco più, insomma, diciamo che questa cosa di attingere ad entrambe le cose è sempre stata molto feconda. Non so, vorrei citare Murray Gell-Mann, che era un grande scienziato, vincitore del premio Nobel per la fisica, che cito nel mio libro sul nucleo, perché lui è quello che ha fatto la teoria dei quark, che poi Piero Angela, visto che parlavamo di Piero Angela, ha usato questa parola per la sua nota trasmissione, poi è diventato super quark, eccetera. Ora, Gell-Mann era un grande letterato anche, era anche un archeologo, ha fatto anche campagne di scavo sia delle civiltà precolombiane in Mesoamerica sia in Medio Oriente per le civiltà mesopotamiche, e infatti tra l'altro questa parola quark viene da un'opera di James Joyce, Il Finnegan's Wake, no? Quindi ecco, d'altra parte i grandi scienziati, quelli veramente grandi, oltre che dimostrare una certa umiltà, perché il borioso molto spesso è uno che poi dietro c'ha poco, no? Cioè Einstein non era borioso, e allora gli Einstein, gli Heisenberg, gli Schrödinger, i Planck, tutta questa gente qui della fisica prima dell'Ottocento poi del Novecento, era gente che oltre che essere scienziati erano anche dei filosofi, perché il loro modus operandi era quello che ho detto prima, cioè la comprensione del mondo. Quindi comprensione del mondo era quella che è sempre stata chiamata filosofia.
Esatto, poi soprattutto con un'apertura mentale che magari ai giorni nostri ci possiamo anche sognare in un certo senso.
Assolutamente sì, assolutamente sì. No, diciamo che oggi c'è nel campo della scienza un fenomeno che è inevitabile, ma che ha degli aspetti negativi, cioè quello della super specializzazione. Per cui, mi diceva un mio amico...
Poi per dire il nostro termine ingegneristico, verticalizzazione.
Verticalizzazione. C'è un mio amico matematico che, adesso vabbè, anche lui è in pensione, ma insegnava algebra all'Università dell'Aquila, no? Allora mi diceva, vabbè, io sono un algebrista, dice, io tante volte non solo sono un algebrista, diceva, ma cioè io mi occupo all'interno dell'algebra della teoria degli anelli. Cioè, se ci sono degli articoli che hanno scritto dei colleghi in giro per il mondo ad alto livello sulla teoria dei gruppi, che pure fa parte dell'algebra, cioè io tante volte ho difficoltà. Questa è la matematica.
No, però, è assolutamente vero, ma
è vero anche nella fisica. Tra l'altro, per esempio, quando si dice che Enrico Fermi era l'ultimo uomo che sapeva tutto, che è anche il titolo della sua biografia, non vuol dire, cioè, allora, sapeva tutto naturalmente di fisica, no? Però vuol dire una cosa importante: lui è l'ultimo uomo che è stato contemporaneamente un grande teorico, un grande sperimentale. Lui sapeva tutto di teoria e tutto di sperimentazione. Lui era abilissimo con la sperimentazione, mentre invece ci sono molti esempi dell'uno e dell'altro, e ne cito due. Ernest Rutherford, padre della fisica nucleare, era un grande sperimentale, ma uno scarso teorico. Heisenberg, al contrario, grande teorico, ma non era in grado di mettere le pile nel, no? Quindi nel voltmetro.
In effetti, che poi questo purtroppo è l'effetto, diciamo, del discorso della teoria dalla pratica, in effetti è un qualcosa che si ripercuote in tutti i campi dello scibile umano.
Sì, no? Sì, sì.
Verticalizzazione.
Sì, 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 assolutamente.
Che è un pregio difetto, dipende da che punto di... Come dici te giustamente, su due
facce... Diciamo che ci sono gli aspetti positivi e poi quelli anche negativi.
Diciamo che più si va avanti negli anni, sì, ci sono sempre nuove scoperte, nuove cose, quindi è anche più difficile forse essere specializzati proprio in tutti i campi.
No, no, è possibile, perché si è arrivati ad una mole di conoscenze che uno deve avere per essere, mettiamo, un ricercatore di alto livello su un campo. Allora deve partire da una base di conoscenze talmente ampia in quel campo ristretto di cui lui si occupa, che gli occupa tutta la RAM, diciamo, tutta la memoria ecco, e quindi questo è il problema. Cioè, è il problema. È così. Cioè, da una parte è una cosa positiva, perché vuol dire che c'è uno sviluppo.
Siamo andati avanti con le scoperte scientifiche. Allora, io ho ancora una domanda per te, che forse è quella più difficile, no, vabbè, non credo. Ma adesso si parla tanto di intelligenza artificiale e di nuovi media. Secondo te, come cambierà il modo di fare divulgazione scientifica nei prossimi anni? Ci sarà un cambiamento?
Ma, allora, questa è una domanda che si innesta in un'altra più generale, perché dice, vabbè, ma se l'intelligenza, cioè un software della cosiddetta intelligenza artificiale può scrivere una cosa, perché devo scriverla io, insomma, no? Questo sarebbe in maniera più generalizzata questa domanda. Ma io credo che, allora, premesso, ovviamente io non sono un grosso esperto di intelligenza artificiale, anche se me ne sono documentato per conoscenza personale. Poi io vengo dallo scrivere uno dei libri che ho scritto, anche questo per Apple, era un libro su Alan Turing, no? Che è il padre dei moderni computer, del software, così. E tra l'altro lui nelle sue ricerche utilizzava il gioco degli scacchi, perché è un ambiente molto formalizzato, molto preciso, in cui la prestazione, la performance, cioè i risultati, sono molto facilmente verificabili, e quindi è un banco di prova. Infatti lo è stato anche per l'intelligenza artificiale, perché non so se lo sapete, ma Denis Hassabis, quello che ha vinto il premio Nobel per la chimica l'anno scorso, è quello che ha fatto, ha fondato DeepMind, che poi è stata acquisita da Google e quindi è diventata come nome Google DeepMind, però lui, oltre che fondatore, è rimasto il CEO, no? Quindi, questo programma sviluppato da Denis Hassabis e collaboratori ha utilizzato degli algoritmi di intelligenza artificiale per predire la struttura delle proteine, che è una cosa, anche qui se parliamo di biochimica, quindi non è il mio campo, ma una cosa in cui i chimici, biologi, biochimici inseguivano da 50 anni, perché date le componenti, le molecole che vanno a formare queste proteine, diciamo, si dovrebbe riuscire a ricostruire la struttura di come sono fatte. Ora, questo è un lavoro che in 50 anni, diciamo, di tutte le il milione circa, mi pare, proteine esistenti, gli umani a mano ne avevano, erano riusciti a ricostruirne una minima parte. L'intelligenza artificiale, con questo metodo di Assabis, le ha fatte tutte, e viene utilizzato anche a scopi creativi, oltre che di conoscenza. Ma di conoscenza è importante, perché la conoscenza sulle proteine poi serve per fare diagnostica, per fare cura di malattie e così via, ma anche per, diciamo, poterne progettare delle nuove che avrebbero appunto delle funzioni benefiche, ecco, per l'essere umano. Ora, questo algoritmo lui lo ha derivato da un altro che aveva fatto per il gioco degli scacchi, perché lui tra l'altro era un genietto, era un enfant prodigio anche degli scacchi, e l'ha fatto per gli scacchi. Poi gli stessi algoritmi li ha utilizzati per questo. Quindi, diciamo, l'intelligenza artificiale è una cosa flessibile che potrebbe essere usata per... Quindi la tua domanda è la divulgazione scientifica. Per fare divulgazione scientifica bisogna aver capito bene l'argomento di cui si parla in maniera molto approfondita, e bisogna avere l'idea chiara di come lo si espone per il pubblico generale, in modo che sia contemporaneamente chiaro e rigoroso. Lo potrebbe fare un'intelligenza artificiale? Probabilmente sì, però insomma, secondo me la cosa lascia un po' il tempo che trova, nel senso che qui, se abbiamo parlato di flessibilità dell'intelligenza artificiale, parliamo allora anche del suo grosso limite. Il suo grosso limite qual è? Tutti gli algoritmi di intelligenza artificiale vengono, come si dice, addestrati, no? Trained, su una base di dati. E la base di dati chi gliela fornisce? Noi. Quindi se un algoritmo di intelligenza artificiale, diciamo, si gli viene dato in pasto in forma elettronica tutti gli articoli scientifici che sono stati scritti su, o i libri di testo, quello che vuoi, in maniera, lasciatemelo dire, sicuramente meccanica, può estrarre un'informazione e può anche avere, sulla base di altri training così, la possibilità di scriverle in una maniera comprensibile. Quindi la cosa è sicuramente fattibile. Se poi questo possa superare l'abilità degli umani o così, io non lo so. Cioè, io credo che alla fine la decisione umana rimarrà sempre prioritaria, perché poi, se l'altro grande limite, noi sappiamo che agendo questi algoritmi in maniera, diciamo così, cieca, sulla base questa massa di dati, può prendere anche degli abbagli, quelle che si chiamano le famose allucinazioni.
Ma io penso che, dopo che l'ho sentita parlare, che magari l'intelligenza artificiale magari riuscirà a superare magari anche l'uomo, però sentendo parlare lei ci mette il cuore, e a me ha appassionato, cioè, anche se magari non ho capito proprio tutto quello che ha detto perché non sono una persona studiata, però mi è venuta voglia di approfondire le cose che mi ha detto, che magari non conosco. Allora,
perfetto, questo sarebbe...
Quindi penso che però l'intelligenza artificiale, per quel poco che io ho avuto a che fare, non mi darà mai questa trasmissione, no. Perché io magari mi spiega, non lo capisco e finisce lì. Non mi viene voglia di andare avanti, no, questo è quello che penso.
Esatto, quindi... è proprio così. Poi c'è da dire un'altra cosa importante, che come tutte le cose create dall'uomo, possono essere, cioè che è il problema dell'utilizzo. Allora, come tutte le cose create dall'uomo, quello che conta è l'utilizzo che se ne fa. C'è un utilizzo a proprio vantaggio, come quello che ha fatto Demis Hassabis, che in pratica va a influire in maniera determinante sulla medicina, in sostanza, quindi sulla cura e della persona. Oppure la si può usare, perché l'intelligenza artificiale, voglio dire, potrebbe anche essere usata a mo' di arma. Cioè, fin da quando l'uomo ha inventato il coltello per tagliare la frutta, e poi qualcuno l'ha anche usato per cacciarlo nella pancia del vicino. E questo è un argomento vastissimo, quello dell'etica della scienza, no? C'è anche, quindi, poi specializzata l'etica dell'intelligenza artificiale. c'è il professor Luciano Floridi, che è un esperto di queste cose, italiano, che insegna a Oxford. Ora, quindi, un momento di grande riflessione su questa cosa è stato proprio quello del nucleare come arma, no? E quindi ci sarebbe da curare questo aspetto qui. Quindi non è che le cose vengono lì buttate, allora abbiamo l'energia nucleare o abbiamo il coltello, abbiamo l'intelligenza artificiale e quindi andrà, no, perché poi siamo noi che ne facciamo un uso, quindi questo è anche da dire.
Allora, io sono veramente contenta di aver parlato con lei, perché vabbè, ripeto di nuovo, ero super agitata, però mi ha comunque dato degli spunti, mi ha aperto comunque un po' la mente per...
È il mio scopo di ottenere questo con i miei lettori.
Non ho fatto domande specifiche sul suo libro che presenterà domani, sì? Lo specchio del tempo, perché volevo proprio... conoscerla più come persona, cioè fare un'intervista più sulla persona che
certo,
lei per appassionare.
Ci sta.
E invece per il suo libro, per la presentazione, ci saremo domani a seguire la presentazione dello specchio
alle
del 10 tempo,
e mezza.
Alle 10:30.
Perfetto.
Quindi la ringrazio e sono veramente molto contenta di questa intervista.
Sono contento anch'io, grazie a voi.
Grazie.
Grazie.
Ciao pod ascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici. Ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
Signori, siamo in mezzo, cominciamo tutto libero, dove potete accedere, lasciate, entrate, qui si parla di scienza perché Strani Mondi è scienza, è fantascienza ma è anche scienza.
Non è solo fanta ma è anche scienza.
Esatto, siamo gente strana e io sono Emanuele Manco, curatore di Fantasy Magazine, parte di questa famiglia Strani Mondiana, e ho il piacere di accogliere qui Giorgio Chinnici, ingegnere e fisico, che ho conosciuto in circostanze interessanti, nel senso, io sono, mi appassiono, sapete, dei rapporti tra scienza e fantascienza, ho fatto saggi, articoli, e vedevo nelle cronache di Milano, ci sono questi incontri sulla scienza, anche sulla fantascienza, rapporti, io dico, ma allora è uno di noi questa persona, vado a vederlo, effettivamente è vero, lui in posti che sono come circolo filologico, come biblioteche, posti seri, non come noi che siamo cialtroni, secondo me. parla di scienza, di Blade Runner, di Dick, di altre cose, però parlando di divulgazione scientifica dico no, dobbiamo averlo assolutamente. Passa di mondi, è uno di noi, è strano, deve ammetterlo in mezzo a noi e poi vedremo, insomma, continueremo, è una bella amicizia che sta nascendo tra noi e lui. Quindi ho il piacere appunto di presentarvi Giorgio Chinnici, che oggi ci parlerà di spazio-tempo, che insomma, sapete, c'è tanto da dire, c'è sempre questo mistero, no Giorgio? Il tempo, perché ci appassiona, che cosa ci intriga del tempo?
Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Sì, allora, il mio intervento è sul tempo, perché il tempo, a parte essere diciamo questa domanda cruciale che c'è stata da secoli e secoli fa, che cos'è il tempo, se lo sono chiesto tutto, ognuno ha dato una risposta diversa, ma in questo ambiente è un tema più che adeguato, perché come voi ben sapete i viaggi nel tempo sono uno dei temi più battuti della fantascienza. Quindi allora il mio scopo, mettendo insieme queste due cose, è di raccontarvi in maniera possibilmente semplice, proprio un racconto di che cosa dice la scienza su questa questione del tempo e di eventuali viaggi, no? Ecco, allora, se cominciamo dalla relatività, sia speciale che generale, per vedere che cosa dice. Allora, il tempo innanzitutto che cos'è appunto? Tutti si sono fatti questa domanda e dicevo prima hanno dato risposte diverse. Ora, in realtà c'è una risposta molto semplice, cioè il tempo è il ritmo degli eventi. Perché? Perché il mondo non è fatto solo di oggetti, quindi non è fatto solo di geometria o di spazio, cioè della relazione geometrica posizionale tra gli oggetti, ma è fatto di evoluzione, cioè questi oggetti si evolvono, cambiano la loro posizione l'una rispetto all'altra e si evolvono loro stessi, perché se sono composti da parti si possono riadattare, ecco, spezzare macroscopicamente, eccetera. Quindi, oltre alla dimensione spaziale, esiste la dimensione temporale, che è appunto il ritmo con cui avvengono questi eventi e che manifesta una coerenza interna, nel senso che se io prendo un qualsiasi fenomeno, no? Per esempio l'oscillazione di un pendolo, e lo confronto con un altro fenomeno, per esempio il Sole e la Terra che gira intorno al Sole, c'è un rapporto preciso tra questi due ritmi che si mantiene tale e che è coerente con tutti gli altri ritmi. Quindi se per ipotesi fantascientifica appunto all'improvviso ci fosse un fattore di ingrandimento, di riduzione di questi tempi, nessuno se ne accorgerebbe, perché quello che conta è il rapporto, cioè se noi viviamo 100 anni vuol dire che rispetto al fenomeno della Terra che gira intorno al Sole c'è un rapporto 100, se tutte e due venissero ipoteticamente moltiplicate per 5 non ci accorgeremmo assolutamente di niente, perché quello che conta è il rapporto. Quindi questo che sto dicendo è la teoria relazionale del tempo, che sembra essere, almeno secondo me, quella più logica, cioè non c'è un tempo assoluto che viene scandito, come diceva Newton, al di là di tutto, ma il tempo è una cosa relazionale tra gli eventi, e questo viene diciamo confermato dalla relatività einsteiniana, perché se noi abbiamo due sistemi può accadere, nelle circostanze che adesso vi dirò, che questi due sistemi hanno due ritmi del tempo diversi, però nel confronto uno con l'altro, cioè se nel primo sistema ogni persona vive un ritmo del tempo pari a 100 volte il giro della Terra intorno al Sole, sarà così anche per l'altro. Solo però confrontandoli tra i due scopriamo che uno dei due ha un fattore moltiplicativo o riduttivo rispetto all'altro. E quali sono questi due sistemi? Allora, secondo la relatività sono di due tipi, questo è quello che la scienza ha scoperto. Quello della velocità, cioè quando uno dei due sistemi ha una velocità rispetto all'altro, e la gravità, quando uno dei due sistemi ha una gravità maggiore o minore rispetto all'altro. Queste due cose cambiano il ritmo del tempo, ma uno non se ne accorge, perché è solo il confronto che può rivelare questa cosa. Quindi esiste quello che viene chiamato il tempo proprio, che supera l'idea di tempo assoluto newtoniana. Cioè il tempo proprio è il tempo assoluto solo all'interno di un certo sistema, e quindi viene chiamato tempo proprio. Ogni sistema fisico che ha la stessa gravità al proprio interno e la stessa velocità ha il proprio tempo proprio. Quindi, perché dico questo? Per esempio, se voi siete su un aereo che va a 900 km all'ora, voi vi vedete fermi, non avete nessuna sensazione di questo moto se non con il confronto con la Terra, e quindi rispetto alla Terra voi andate a una certa velocità, e quindi il ritmo del vostro tempo, che però ovviamente non ve ne accorgete per la ragione che vi dirò, perché la velocità è comunque bassa, è diverso da quello della Terra. Ma così come la vostra velocità non si nota se non guardando a Terra, lo stesso con un dispositivo molto preciso avviene per il ritmo del tempo. Non ce ne possiamo accorgere se stiamo solo all'interno del nostro sistema, ma solo nel confronto con l'altro. Quindi esiste una dilatazione cinematica del tempo, cioè cinematica vuol dire rispetto alla velocità. Un oggetto che rispetto a un altro va ad una certa velocità, il suo tempo viene dilatato. Cioè gli stessi fenomeni, se confrontati però, se qui ho fatto a mo' di esempio, mettiamo che tutte e due partono dalle 12, no? Se questo dura 5 ore, lo stesso fenomeno a bordo dell'astronave dura 3 ore, quindi ci sarebbe un rapporto di 3 quinti, che è il famoso gamma, no? Che dipende dal rapporto tra la velocità dell'oggetto e la velocità della luce. Questo è il motivo per cui spesso nel nostro mondo quotidiano non ce ne accorgiamo, perché se la velocità dell'oggetto in considerazione rispetto a quella della luce è bassa, e per esempio tutti gli oggetti costruiti dall'uomo, ma anche tutti quelli del sistema solare, le meteoriti, i pianeti, eccetera, non vanno oltre che ne so, lo 0,1 o al massimo 0,2 della velocità della luce. Quindi, come vedete, in questa prima parte il gamma sarebbe 1, quindi il ritmo sarebbe sostanzialmente lo stesso, cioè non ce ne accorgiamo. Ma se andiamo, per ipotesi, per esempio al 90% della velocità della luce, già il gamma diventa 2 qualcosa, vuol dire che il ritmo del tempo sul sistema che va a quella velocità viene rallentato di questo fattore, no? E questo dà il famosissimo paradosso dei gemelli, che quando fu scoperta questa cosa con la relatività, diciamo, Paul Langevin, che era un fisico che lavorava con Einstein, ne fece una versione, come si dice, antropomorfizzata, cioè fatta con gli uomini, no? Allora, se noi immaginiamo che ci sia un gemello, due gemelli, di cui abbiamo preso una persona a caso e abbiamo fatto la sua versione speculare, che è il suo gemello, allora se uno dei due rimane sulla Terra e l'altro intraprende un viaggio verso il lontano pianeta di Ozima era la principessa, quella del mago di Oz, di Frank Limbaum, che è una delle protagoniste del mio libro, ha una velocità che è il 97,98% di quella della luce, dove gamma è uguale a 5, vuol dire che il tempo del gemello che viaggia dovrebbe rallentare di un fattore 5, e quindi naturalmente quello che viaggia, come dicevamo prima, si vede fermo e vede l'altro muoversi, quindi questa cosa sarebbe reciproca. Però non è più vero se noi abbiamo il confronto assoluto, cioè quando il gemello arriva a Ozima e poi torna anche indietro, allora è chiaro che lì deve risultare questa cosa, cioè che quello che ha viaggiato effettivamente ha avuto il suo tempo a rallentare. E infatti è così, perché se noi supponiamo che il viaggio andata e ritorno dura 10 anni, cioè 5 all'andata e 5 al ritorno, allora per il gemello che ha viaggiato sono passati 10 anni, quindi è invecchiato ma di poco. Per l'altro è rimasto sulla Terra, siccome c'è il fattore 5, sono passati 50 anni. E quindi, e questo è un dato oggettivo. Allora, questo fatto viene per esempio utilizzato in tante cose di fantascienza. Adesso io ho preso come esempio un film di tanti anni fa, per cui non rischio di fare spoiler perché è troppo famoso, Il pianeta delle scimmie, dove gli astronauti partono appunto con una fantascientifica astronave che va ad una velocità prossima a quella della luce per andare a esplorare un certo pianeta. Poi succede qualcosa, si guasta tutto, il computer di bordo impazzisce e allora dice, beh, sentite, allora troviamo un posto dove scendere e rinunciamo alle cose. Allora vedono un pianeta e dice, questo sembra andare bene, scendono lì e scoprono che c'è una razza di scimmie evolute, mentre gli umani sono a livello di come sarebbero le scimmie adesso, e suppongono semplicemente che in quel pianeta l'evoluzione ha casualmente preso una direzione diversa al bivio scimmia uomini, no? E invece scopre la verità quando poi il protagonista è interpretato da Charlton Heston, quando poi, girato un angolo in una spiaggia così, trova il troncone abbattuto dalla Statua della Libertà. Allora capisce che per l'effetto di dilatazione cinematica del tempo, mentre per loro sono passati pochi mesi, per la Terra sono passati centinaia di anni, e nel frattempo, questo era un film dell'inizio degli anni 70, quindi c'era il terrore della guerra nucleare, cioè, giustamente, adesso ci dovrebbe essere pure, però era meno di moda, e all'epoca invece era tutto incentrato culturalmente su questa cosa.
Fino agli anni 80. Fino agli anni 80.
Fino agli anni 80. E quindi capisce che cosa è successo, capisce che è successo a lui e che cosa è successo alla Terra. Allora dice, alla fine l'avete fatto, maledetti, e quindi maledice l'intero anno. Ok. L'altra è la dilatazione gravitazionale del tempo. Anche qui ho fatto con gli orologi e funziona in questo modo. Questo è dovuto non alla velocità, ma alla non alla differenza di velocità, ma alla differenza di gravità. Nel punto in cui la gravità è più alta, cioè in pianura, perché siamo più vicini al centro della Terra e quindi la gravità lì è più alta e diminuisce in ragione quadratica con l'allontanarsi, no? Come 1 su R quadro. Allora, invece sulla punta della montagna la gravità è più leggera e quindi il ritmo del tempo viene dilatato, va più lento, va più lento qui, questo è dilatato, questo qui invece va più veloce. Quindi lo stesso fenomeno che qui durerebbe 3 ore, lì durerebbe 5 ore. Naturalmente è estremamente esagerato, perché con la cosa cinematica potevo farlo, perché potevo supporre che la velocità fosse prossima a quella della luce, mentre invece qui per la differenza di gravità tra la punta di una montagna, anche quelle altissime del Karakorum, così, e la pianura è estremamente ridotta e quindi l'effetto sarebbe basso. Cioè, in altre parole, se nel caso cinematico il confronto che ci permette di dire se l'effetto è misurabile, ha un effetto visibile, è il confronto con la velocità della luce, mentre nel caso gravitazionale il confronto è con la velocità di fuga. Ogni oggetto, quindi parliamo di oggetti astronomici, ha la cosiddetta velocità di fuga, perché una massa ha un campo gravitazionale, infatti trattiene degli altri oggetti in orbita, che possono essere i satelliti artificiali o quelli naturali, nel nostro caso la Luna, e questo campo gravitazionale diminuisce all'allontanarsi, l'abbiamo detto prima, dalla massa stessa. Esiste la cosiddetta velocità di fuga, cioè la velocità che un oggetto deve avere partendo dalla superficie per sfuggire a questo campo gravitazionale. Se io lancio una pietra in aria, quella non ha una velocità sufficiente, quindi va un po' su, però non riesce a sfuggire dal campo gravitazionale e torna indietro. Sulla Terra, per io far sì che un oggetto sfugga completamente al campo gravitazionale, quindi vada fuori, quindi la posso poi indirizzare su Marte o quello che mi pare, è 11,5 km al secondo, quindi il confronto che ho fatto con quello. Quindi se la differenza tra le posizioni nel campo gravitazionale è paragonabile alla velocità di fuga, allora l'effetto di dilatazione del tempo è visibile, misurabile, altrimenti no. Cioè, se prima facevamo questo confronto con la velocità della luce, per la gravità dobbiamo farlo con la velocità di fuga. Quindi esiste la stessa cosa, solo che il gamma viene dato dal rapporto non tra la velocità dell'oggetto e quella della luce, ma tra la velocità di fuga e quella della luce. Allora, succede la stessa cosa, che quando questa velocità di fuga è bassa rispetto a C, non abbiamo effetti, e questo sarebbe il caso della Terra, perché 11,5 km al secondo è una frazione veramente infinitesima di quella della luce. Non è così per i buchi neri, e questo è, voi lo sapete, Interstellar, perché il buco nero è un oggetto che ha una velocità di fuga altissima. Cioè, in realtà il buco nero all'orizzonte degli eventi ha una velocità di fuga proprio pari a quella della luce, quindi non sfugge niente. Ma mettiamo che sia, noi ci piazziamo un po' più avanti, no? E quindi la velocità di fuga lì è un po' più bassa di quella della luce. E allora abbiamo che l'effetto di dilatazione del tempo gravitazionale è effettivo misurabile, così come avviene nel caso della velocità, che è effettivo misurabile quando l'astronave l'ha inventata e ha una velocità prossima a quella della luce. Questo è quello che viene sfruttato, anche questo, in molte opere di fantascienza. In Interstellar succede che c'è un buco, un wormhole piazzato dagli alieni, e gli umani lo scoprono. Allora con quel wormhole sono in grado di andare nei pressi di un buco nero, e stando qualche tempo, non mi ricordo quant'è nel film, nei pressi del buco nero, il loro ritmo del tempo rallenta rispetto a quello della Terra, eh? Attenzione, quindi quando tornano sulla Terra, la Terra è andata 200 anni dopo rispetto a loro. Ok, quindi in sostanza, scusate perché mi devo ricordare, allora, quindi in sostanza, poi regista, tu dopo dimmi quando...
No, ve lo dicono a noi ragazzi.
Ok, il regista è lui. Allora, dicevo, quindi in buona sostanza, se vogliamo fare quel riallaccio di cui accennavo all'inizio della scienza e della fantascienza, allora la scienza dice questo. Ora, attenzione, noi abbiamo fatto sempre degli esempi appunto fantascientifici che coinvolgono degli esseri umani, la qualcosa è un po' improbabile però scientificamente, perché non abbiamo mezzi di trasporto che vanno a velocità prossime a quelle della luce, né abbiamo la possibilità di andare vicino a corpi talmente massicci da avere una velocità di fuga vicina a quella della luce, no? Quindi i due casi non sono. Però in natura questo è realizzato in sistemi misurabili che quindi confermano sperimentalmente questa teoria qua della relatività, in oggetti che vanno effettivamente a velocità prossime a quelle della luce, per esempio i muoni, perché i raggi cosmici che colpiscono lo strato alto dell'atmosfera e che producono dei muoni che vanno al 98% della velocità della luce. Allora, questi muoni poi decadono perché sono particelle stabili e quindi vivono una certa frazione di secondo, no? E quindi dovrebbero arrivarne a Terra solo una minuscola quantità, mentre invece misurando si vede che ne arrivano a Terra una quantità considerevole. Perché? Perché la loro vita viene allungata dal fatto che stanno andando rispetto a noi ad una velocità prossima a quella della luce. Quindi questa è una conferma sperimentale. Per esempio un'altra cosa, una conferma sperimentale della gravità in una cosa di tutti i giorni, il GPS, perché il GPS viene fatto facendo una triangolazione per stabilire la posizione con dei satelliti in orbita geostazionaria, però sui satelliti stanno a 10.000 metri, il che vuol dire che a 25.000 metri, perché a 10.000 metri sono la quota degli aerei. Allora vuol dire
36.000?
Sì.
Non
Quanto? 36.000, sì, perché deve essere l'orbita geostazionaria, giusto? Allora, quindi a 36.000 c'è già una differenza, io dicevo è minuscola perché la velocità della Terra di fuga è minuscola e quindi la differenza di gravità tra superficie della Terra e 36.000 km sarebbe estremamente piccola. Però, nonostante questo, e questa è un'altra prova sperimentale, se noi non ne teniamo conto, siccome la triangolazione viene fatta mandando un segnale e vedendo il ritorno, io conosco la velocità del segnale che è quella della luce e misuro il tempo che ci vuole e questo mi dà la triangolazione, però questo tempo viene stravolto dal fatto che il GPS si trova ad una gravità diversa dal nostro. Se non fosse corretto il GPS sbaglierebbe di chilometri, invece quello militare ha una precisione addirittura molto maggiore, ma già il nostro è la precisione dell'ordine dei metri. E inizialmente questo veniva corretto via software a terra, mentre adesso per comodità viene corretto già alla fonte, cioè l'orologio atomico che sta sul satellite stazionario, geostazionario GPS, ha già inserita una correzione temporale per cui lui manda il tempo già eliminando il fattore di scala dovuto alla differenza di gravità. Ecco, questo per dirvi che queste cose sono scientifiche e non solo fantascientifiche. Però tornando alla fantascienza, allora io dicevo prima, allora viaggi nel tempo, allora secondo la scienza effettivamente noi abbiamo fatto un viaggio nel futuro, quindi secondo la scienza è possibile viaggiare nel futuro, ma solo rispetto ad un altro sistema, cioè solo nel confronto, non in assoluto, non esiste il futuro assoluto, esiste il futuro rispetto ad un altro sistema perché il ritmo del tempo può essere diverso. Ora, c'è un altro, mi viene in mente, che non ho messo nelle slide, ma c'è un altro romanzo bellissimo che è Tau Zero di Paul Anderson, dove succede la solita cosa che l'astronave ha un guasto per cui l'accelerazione non si ferma ma continua sempre, quindi loro non possono arrivare alla velocità della luce perché la fisica è così, però ci si avvicinano sempre più e quindi il loro tempo si dilata sempre più addirittura rispetto al resto dell'universo, il quale fa in tempo a collassare, a tornare indietro e rifare il Big Bang, no? E loro rimangono. Quindi questa qui è un'altra idea geniale che sfrutta questa cosa. Ecco, ma allora la domanda è, ma invece il passato? Secondo la scienza è possibile tornare nel passato? Beh, no, perché non c'è alcun indizio nella scienza che conosciamo, mentre, ripeto, per il futuro c'è con questa limitazione che abbiamo detto. Inoltre si creerebbero tutta una serie di paradossi, no? Il più famoso dei quali è quello del nonno, no? Che viene usato in fantascienza in tanti casi, in tanti modi, eccetera. Cioè, detto in maniera cruenta, se uno torna indietro nel tempo e uccide il proprio nonno, non può essere nato e quindi non può essere andato indietro nel tempo. Ah. Questo in fantascienza viene risolto in vari modi, cioè nel fatto che esistono le linee temporali parallele, quindi se tu vai e cambi il passato lo cambi lì, però esiste l'altra linea parallela in cui c'è il nonno bello tranquillo e in questa in cui il nonno non c'è, oppure altra soluzione è che tutto quello che avviene effettivamente è già avvenuto, quindi se vai nel passato e cambi qualcosa, in realtà quel qualcosa è già avvenuto. Per esempio mi viene in mente che questo c'è in un racconto di Asimov in cui degli scienziati trovano la maniera di mandare una piccola quantità di massa nel passato, allora decidono di mandare un testo di chimica moderna tradotto in greco antico nell'antica Grecia, no? E allora l'altro dice vabbè, ma così il nostro mondo finirà, se c'è un'altra linea temporale non lo so, però noi... Allora aspettano terrorizzati e non succede niente, poi capiscono perché quella cosa è già avvenuta, c'è qualcuno nell'antica Grecia ha trovato sto coso e da lì è nata l'ipotesi atomica di Democrito e così via, poi nella cultura greca non ne hanno fatto più di tanto, però era stata una... Quindi questa è un'altra idea. E, quindi in base a questa storia dei paradossi, Einstein, per esempio, diceva, Einstein era un uomo molto di principio, per esempio, voi sapete, non so se sapete che lui, quando ha fatto la teoria della relatività e ha trovato queste conseguenze, lui certamente era un fisico, uno scienziato, quindi la conferma sperimentale si sa che ci vuole, però per lui la logica della cosa rispetto a certi principi era ferrea, quindi poi era ovvio che ci doveva essere la conferma sperimentale, non c'era bisogno di aspettarlo, no? Allora, uno dei principi era questo, cioè siccome l'universo è retto da certe logiche, una di queste cioè, è quella di non avere dei paradossi logici, no? Che avrebbero dei loop causali chiusi, cioè A provoca B e il paradosso del nonno, A provoca, cioè causa B nel passato, il quale causa A nel futuro, se ha un loop temporale chiuso, anche questo utilizzato spesso dalla fantascienza con varie diramazioni, e questo loop temporale chiuso in realtà sarebbe una roba avulsa completamente dal tempo, perché una cosa dove A causa B e B causa A in realtà non ha nessuna causa, no? Perché è autocausante, e questo sconvolgerebbe l'idea stessa di principio di causalità. E quindi Einstein diceva, guardate, non abbiamo nessun indizio scientifico, e quindi questo mi torna molto bene, perché sarebbe impossibile avere questa cosa qui, cioè sconvolgerebbe la causalità. Io questo l'avevo fatto più in dettaglio, però vado veloce perché sennò non ce la facciamo. Cioè, a causa del fatto che la velocità della luce ha un valore finito e non è infinita, in pratica il tempo futuro e il tempo passato sono quelli che possono essere influenzati causalmente. Se io sono qui, allora un evento a 100 anni da me e a una certa distanza da me, io lo posso influenzare causalmente e quindi nel mio tempo futuro solo se questo lo posso raggiungere con una velocità minore o uguale a quella della luce. Se è qui non ci riuscirò mai, e quindi al di fuori di questo di questi coni diciamo io non posso fare causalità, cioè dal passato solo gli eventi che sono qui possono influenzare me e dal presente solo gli eventi che sono qui possono essere influenzati da me. Bene, anche questo vabbè, direi che allora ragioniamo su questa cosa. Quindi non è possibile fare questa cosa qui, però non so se l'avete notato, io ho parlato di in generale di paradossi temporali, ma non ho detto quale potrebbe essere la maniera scientifica, che non c'è, ripeto, di fare questo, perché nella teoria della relatività speciale non c'è assolutamente, perché lì noi abbiamo una dilatazione del tempo data dalla velocità, ma questo comporta che uno va nel futuro dell'altro, e lo stesso dicasi con la gravità, che invece è parte della teoria della relatività generale. Però la teoria della relatività generale in realtà che cosa dice? Dice che lo spazio-tempo è curvo, cioè la gravità non è una forza, ma è una curvatura dello spazio. Se noi pensiamo lo spazio come un lenzuolo bidimensionale, in realtà è tridimensionale, se ci metto sopra una palla di piombo, che sarebbe la Terra, si infossa, no? E allora se poi tiro una biglia, questa biglia gira intorno al fosso, e questo è il meccanismo della gravità secondo la teoria della relatività generale. Però non è solo lo spazio ad essere curvo, ma anche il tempo. E che significa? Significa quello che vi ho detto, significa che a punti a distanza diversa dal centro di gravità dal fosso, il tempo diciamo ha un ritmo diverso, ha un ritmo più lento vicino alla fonte della gravità, e mano a mano sempre meno lento, sempre più veloce. Ok, quindi questa cosa di poter pensare a uno spazio piegato ha dato adito a delle idee per dire, vediamo però come posso andare nel passato, no? Con questo discorso qua. Un sistema del genere è wormhole, per esempio, proprio quello, perché se lo spazio lo immaginiamo come un lenzuolo, no? Poi il lenzuolo io lo ripiego per metterlo nell'armadio. Allora, se per qualche ragione, localmente magari, non globalmente, lo spazio può essere curvato in questo modo qua. Allora, quando io lo percorro normalmente devo fare una distanza molto lunga, cioè una tarma che cammina sulla superficie, però se fai il buco passa subito, e quella è l'idea del wormhole. Quindi il wormhole ipotetico, perché no, cioè, non si è mai visto né si saprebbe come fare, però è previsto dall'equazione della relatività generale. Allora questo wormhole potrebbe non solo consentire viaggi interstellari, perché io prendo la scorciatoia e passo direttamente, ma consentirebbe anche dei viaggi nel tempo, e in particolare dei viaggi nel passato, no? Quindi questa cosa è una delle possibilità, però ne sono state fatte tante, e guarda un po', sempre con la relatività generale che permette questi giochetti di storcere lo spazio e il tempo, no? Però guarda caso, scientificamente, ogni volta che qualcuno ha fatto un'ipotesi appunto scientifica con tanto di equazioni risolte eccetera eccetera, c'è sempre qualcosa che poi lo impedisce. Per esempio, nel caso del wormhole, per poterlo farlo funzionare come macchina del tempo all'indietro e non come passaggio nello spazio, bisognerebbe accelerare una delle due bocche rispetto all'altra in un certo modo che sarebbe impossibile da fare. Quindi questo poi la scienza stessa dice che non è possibile. Ci sono altre soluzioni, per esempio Frank Tipler, che pure è uno, un fisico, aveva risolto le equazioni immaginando che le equazioni le applicava per una massa costituita da un cilindro infinitamente lungo che ruota su se stesso. Se la velocità di rotazione è un certo valore, lui trovava con l'equazione che questo poteva funzionare da macchina del tempo nel passato. E qui qual è l'inghippo? È che un cilindro di lunghezza infinita non è un oggetto fisico, non può essere un oggetto fisico. E ce ne sono tanti così, nel mio libro ne elenco una decina. Poi, allora, Stephen Hawking a un certo punto aveva detto, beh, sentite, Einstein aveva ragione, perché questa, cioè, il viaggio nel passato è impossibile perché produrrebbe dei paradossi, e infatti guarda caso, dice, la natura, l'universo fa in modo che tutte quelle cose che potrebbero dare adito a un viaggio nel passato poi sono impedite da un'altra cosa, no? E quindi aveva sviluppato, perché lui era anche molto ironico, no? Aveva sviluppato quella che lui aveva chiamato la Chronology Protection Agency, no? Cioè l'universo ha un'agenzia di protezione della cronologia, cioè che rende il mondo un posto sicuro per gli storici, no? E chiaramente questo qui è ironico, perché cioè, si rifà alla sigla CIA, no? Sensor Intelligent Health Agency, invece lui è Chronology Protection Agency, no? E poi qualcuno anche nella fantascienza questa cosa l'ha portata all'estremo. A un certo punto c'è un racconto in cui succedono delle strane morti, no? Allora viene chiamato un famoso investigatore privato per scoprire cosa succede, se c'è un killer seriale, cose di questo genere. Allora lui scopre che tutti questi che sono morti in maniera sospetta, diciamo, erano persone che lavoravano nel campo della relatività generale. Allora scopre, insomma, alla fine si scopre che questi qui avevano scoperto la maniera di andare nel passato, e l'universo li ha eliminati per la Chronology Protection Agency. Questa qui è una ovviamente è una
1963 di Stephen King, c'è, cioè, il tempo che lotta contro chi vuole impedire l'assassinio di Kennedy, c'è, cioè, ogni impedimento è qualcosa di terribile, quella racconta angosciante, quel romanzo. E il tempo, non c'è un nemico, non c'è un evil, il tempo, il lotta tempo contro.
Allora, per lasciarvi un po' di tempo, appunto, per magari qualche domanda, concludiamo con questa osservazione. Allora, dicevamo i paradossi, che già bastano quelle a impedire. Allora, oltre a quello del nonno, un paradosso famosissimo e che è stato proposto in varie forme è quello che si chiama paradosso dell'informazione. E io questo lo conosco bene perché ne sono stato protagonista. In che senso? Nel senso che io qualche anno fa è venuto a trovarmi una persona che si chiama Zoe e mi ha regalato questo libro, e naturalmente io non avevo neanche pensato a scrivere un libro del genere. Dico, cavoli, ma come sei? E allora adesso Zoe è qui fra di voi, fa finta di niente, ma io l'ho vista. Allora cosa farà Zoe? Alla fine della conferenza compra il libro, poi va indietro nel tempo e me lo regala. E io lo vedo e dico, ah, bello questo libro, però c'è anche il mio nome, sai che faccio? Io lo pubblico. Quindi il paradosso dell'informazione è: chi ha scritto il libro? Bene, vi ringrazio. Domande, benvenute.
Siamo qua.
Bisogna, potremmo portarci qualche informazione più utile.
Sì, allora,
superiamo questa sera, per esempio.
In un altro racconto, c'era questa cosa di uno che aveva una sorta di macchina del tempo, in questo senso, che aveva una specie di cannocchiale, chiamiamolo, no? Dalla finestra di casa sua, dove poteva vedere solo ed esclusivamente quello che c'era davanti, però il giorno dopo. Allora lui cosa fa? Punta il suo telescopio sull'edicola che aveva di fronte, perché dice, cavoli, se qui viene fuori il giornale domani con i numeri del lotto, ho risolto i problemi. A proposito dell'informazione,
due domande. Sì. Se io ho un'agenzia di viaggio che propongo viaggi spaziali, posso dire che fino al 50% della velocità della luce avrai solamente un leggero fastidio?
Fisicamente, dice. Sì. Allora il problema non è la velocità, il problema è l'accelerazione.
Sì, okay.
Perché lei quando va a 900 km all'ora è come se stesse fermo. Quindi, però se quei 900 km all'ora partendo da zero lei non li ha nel tempo che ci vuole, che impiegano gli aerei, ma supponiamo una frazione di secondo, lei è sottoposta ad un'accelerazione che corrisponde ad una forza, e quindi questa forza scombussola.
Mi aumenta il 10%. Cambia il tempo del 10%, guardando lo scopo,
10%. No, d'accordo, però io dicevo, il problema di fare questa cosa con i sistemi di lenti è l'accelerazione.
Ah, ok.
Okay. È l'accelerazione, nel senso che se lei deve andare al 50%...
Non esiste questa
macchina. Però il Star Trek, ci sono i compensatori di Heisenberg, nell'universo di Star Trek, sì, che fanno questo lavoro, sì. Di...
Secondo la domanda, se io mi metto a galleggiare tra due galassie, dove non c'è gravità,
sì,
molto poco,
sì,
no? E sì, sono fermo, sono veramente, sì, fermo, che galleggia tra due galassie, e non c'è, cosa mi succede?
E niente, nel senso che...
Ok, il rapporto...
No, allora, il rapporto... Allora, è sempre il confronto che conta.
Il confronto.
Allora, lei sta lì, oltre che esserci lei, c'è anche tutta una specie di casa galleggiante con lavatrice, eccetera, sì, eccetera. E lì la fisica e la biologia funzionano sempre nello stesso modo e con lo stesso ritmo. Il giorno in cui lei dovesse confrontarsi, come fanno il gemello quando torna, sì, con uno di queste galassie che invece... è stato ad una gravità che supponiamo ben più forte, no? Allora lì si nota la differenza, per cui il tempo di quello che è stato la gravità più alta è più rallentato, quindi se per lei sono passati 10 anni, per quello ne sono passati 100, quindi se lei un bel giorno veniva da lì e poi torna lì, scopre che nei 10 anni che lei ha passato fermo a galleggiare, per quelle ne sono passati 100, quindi è andato nel futuro.
Sì. Come la cosa poco fa, quando se ho ben capito, no, la velocità di fuga influenza il tempo in qualche maniera.
La differenza.
La differenza. Ok, ma in questo caso quindi chi è andato sulla Luna o quelli che sono stati sullo shuttle, impercettibilmente,
sì,
come se avessero,
sì,
viaggiato, è stato anche calcolato,
sì,
la velocità, un,
sì,
secondo.
Sì, microsecondi.
Microsecondi.
Sì, sì. È stato fatto anche al di là dello shuttle, prima ancora, addirittura nel 1972, è stato fatto un esperimento che, per chi si occupa di queste cose, è molto famoso, l'esperimento di Affeld e Keating. Affeld e Keating hanno affittato, non loro personalmente, ma l'istituzione per cui lavoravano, un'università, proprio degli aerei di linea della Pan American, che hanno fatto il giro del mondo volando alla quota di crociera, e però la differenza è che portavano a bordo degli orologi accesi o precisissimi, perché già nel 72 abbiamo detto che quando la differenza di velocità è troppo piccola e un aereo ha una velocità infima rispetto a quella della luce, non c'è un effetto misurabile. Non è vero, perché dipende dallo strumento con cui misuro. Allora nel 72 c'erano già gli strumenti per essere molto precisi all'interno della differenza che voglio misurare, quindi una precisione molto minore di quella differenza, e quindi la possibilità di misurare la differenza. E qui ci sono tutte e due, perché l'aereo vola ad una gravità più bassa e inoltre c'è la velocità, ci sono tutti e due gli effetti. Facendo i conti deve venire fuori una dilatazione per l'orologio al cesio e quindi anche per le persone che sono a bordo, ma le persone non se ne accorgono, rispetto a quello alla Terra di un certo valore, e questo valore è stato trovato esattamente quello. Quindi questo è un esperimento famoso che poi è stato ripetuto tante volte, e quello di Affair e Keating nel 72 è stato il primo che è stato fatto. Quindi sì, cioè chi va sulla stazione spaziale internazionale innanzitutto subisce, per il fatto che va e torna, subisce una dilatazione cinematica, e mentre è lì una dilatazione gravitazionale, perché sta ad una cosa diversa. Però un orologio accesio ne sarebbe influenzato, perché quando torna scopriamo che è andato fuori fase di pochi microsecondi rispetto a quello sulla Terra, ma una persona no.
Certo, microsecondi.
Lì agli studi biologici che fanno, tra gli altri, sulla stazione spaziale, riguardano l'influenza della vita a bassa gravità nello spazio sul sistema biologico, ma non per questione di dilatazione del tempo, per questione di fisiologia.
No? Per capire se riusciamo ad andare un giorno su Marte, magari.
Per esempio, ho letto un articolo simpaticissimo a proposito degli astronauti sulla stazione spaziale, un articolo simpaticissimo dove c'era l'astronauta donna che dice voi non ve l'immaginate, ma lavarsi i capelli sulla sera è una cosa terrificante, perché cioè, non c'è gravità, quindi vabbè.
Bene, allora siamo, se non ci sono altre domande, ok, dai.
Io volevo sapere se ci poteva parlare del tempo nella fisica quantistica.
Ecco, questo è tutto un altro argomento che richiederebbe una o più altre facciamo, però sì, lì ci sarebbe da discutere, è un discorso completamente diverso lì, ecco. Per cui non posso che, che rimandare. Va bene, l'anno prossimo, dice.
Io ringrazio Giorgio di essere stato ospite nostro e
sarà
allo stand
del
Colle della Rata per chiacchierare con voi, firmare il suo libro.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gizmar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine zero, Nitian Fabric.
The present and the future of content creation.